Come preannunciato, andiamo in Sardegna per osservare un contesto in cui la repressione fatta di intimidazioni, ovviamente contro chi si mobilita, ma anche di espropri, insomma, in cui l'apparato di esercizio del volere dello Stato, e ricordiamo che il termine polizia assume proprio questo significato e questa funzione, principalmente a partire dalla rivoluzione industriale, insomma, l'apparato repressivo si dispiega per tutelare un insieme di interessi che vanno da quelli economico-industriali a quelli dell'autonomia energetica nazionale, in un quadrante, in una regione italiana come la Sardegna, che da decenni è un ambito di quella che potremmo definire colonizzazione intranazionale, prima le miniere, poi la sua strutturazione in colonia penale con un'enorme concentrazione di apparati detentivi. Ora appunto la polarizzazione dell'estrattivismo green, questo sul piano nazionale, sul piano internazionale la rilevanza in termini militari con i poligoni, le basi, le industrie come la RVM di Domus Novas, che produce parte del munizionamento che alimenta tra l'altro anche il conflitto in Ucraina e via dicendo, giusto per descrivere la rilevanza di questo quadrante interferito da varie dinamiche di colonizzazione nazionali e internazionali. Ma di tutto questo ne parliamo con un compagno che si trova all'interno di questo contesto di lotta, in particolar modo all'interno di quella che è stata ribattezzata la rivolta degli Ulivi. Ciao Luca, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a tutte e a tutti, compagni e compagni ci stanno ascoltando.
Senti, prima di passare agli interventi repressivi, quindi appunto gli espropri e via dicendo, di che progetto stiamo parlando? Che modello appunto di estrattivismo verde sta coinvolgendo il territorio sardo e in che modalità?
Allora, la questione ovviamente non è semplice da dibattere veramente in pochi minuti, perché è un processo che è iniziato numerosi anni fa ed è un processo estremamente complesso che incrocia un po', come hai detto tu all'inizio, una sorta di esperienza storica ormai storicizzata in Sardegna di repressione e colonizzazione, e che arriva oggi, come dire, a intensificarsi all'interno del grosso dibattito del processo, come dire, di abbandono delle fonti fossili per l'ingresso della nostra società, delle nostre società italiane, non solo all'interno del mondo della green power, dell'energia green, di quello che, come dire, più comunemente viene identificato come l'installazione, insomma, di grandissime strutture di impianti eolici piuttosto che fotovoltaici. In questo momento in Sardegna, come accennavi, è in corso una battaglia dal basso molto forte, perché sostanzialmente alcuni anni fa, attraverso il decreto energia, è stato individuato la Sardegna come uno dei luoghi, una delle no man's land, direi, dove installare X numero di centrali eoliche, impianti fotovoltaici, per un numero di gigawatt molto superiore non solo al fabbisogno della stessa regione, ma molto superiore anche a quelli che sono i dettami dati dall'Unione Europea, che ha detto, diciamo così, che ha scritto, che ha sottoscritto questo patto con gli Stati Nazione, per cui ogni regione e ogni Stato dovrebbe in percentuale produrre X numero di gigawatt proveniente da fonti rinnovabili. Cosa è successo? Ovviamente in Italia ci siamo purtroppo abituati, la Sardegna, che a noi non piace, insomma, fa parte di questo Stato. Diciamo, le popolazioni che vivono, i cittadini che vivono nella nostra regione non sono assolutamente né stati interpellati né nulla, e quindi sono ritrovati a dover combattere sostanzialmente un'invasione di paleoliche sui propri territori da parte di storiche agenzie di produzione e gestione energetica, ma anche di giovanissime nuove imprese, nuove aziende, spesso non italiane, con capitali sociali bassissimi, che decidono, come dire, di lanciare all'interno delle amministrazioni territoriali della Sardegna un numero spropositato di progettazioni e di studi di fattibilità sotto l'egida della richiesta di installare nuovi impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici. Quindi stiamo parlando di più di 800 progetti all'interno della regione Sardegna, offshore e onshore, quindi fuori le coste, sul mare, a pochi chilometri, 20, 25, 32 chilometri massimo, e all'interno del contesto regionale, sulla terra, insomma, senza doversi curare assolutamente di dove, come, quando e perché, nel senso io ti faccio uno degli esempi più paradigmatici: molti di questi impianti eolici, molti progetti di questi impianti eolici sono stati immaginati in prossimità di importantissime zone archeologiche della Sardegna, come il famoso nuraghe di Barumini in provincia di Cagliari, insomma in Marmilla, dove come dire, uno dei luoghi simbolo della civiltà nuragica, uno dei luoghi simbolo della nostra civiltà sarda, piuttosto che in zone di interesse culturale importantissimo come il Montiferru, che è una catena montuosa, piuttosto che la zone sic addirittura, quindi stiamo parlando degli altipiani attorno al Nurese, a Orgosolo, la zona della Barbagia, insomma, quindi una vera e propria invasione dell'eolico, di cui poi sostanzialmente la Sardegna non farà assolutamente, come dire, non avrà nessun tipo di tornaconto, diciamo così, nemmeno da quel punto di vista.
Guarda, sei stato chiarissimo, e magari poi potrebbe essere interessante anche tornare a riflettere sugli interessi che attraversano e spingono e promuovono questo modello predatorio all'interno di questo appunto territorio, così come gli individui vengono deumanizzati, il territorio viene trasformato in una no man's land, come dicevi, e questo è un dato molto interessante. Ma passiamo un attimo alla repressione. Ti chiederei appunto di descriverci come si stia muovendo l'apparato, diciamo, muscolare e normativo, sanzionatorio per implementare questo progetto. Quindi, da un lato, come tra intimidazioni ed espropri si sta muovendo l'apparato repressivo, dall'altro come si è organizzata la popolazione per resistere?
Allora, diciamo, chi ti sta parlando in questo momento, come dire, io comunque vengo da esperienze di lotta sia nazionali che internazionali, insomma, da tantissimi anni sulla questione dell'emergenza rifiuti in Campania, dal 2007 al 2012, piuttosto che ovviamente, come dire, la causa Nottavo, che è sempre, diciamo, nel cuore, piuttosto che esperienze, come dire, in Francia sulle questioni legate alla costruzione di grandi opere, da aeroporti a centrali, insomma, quello che ti posso dire è che sostanzialmente in Sardegna non vediamo nulla di nuovo, ti posso dire la verità, cioè abbiamo due o tre fronti che camminano contemporaneamente. Da un lato c'è il tentativo, del fronte repressivo che viene dai privati, cioè dai privati, dalle aziende private che minacciano gli espropri dei terreni ai proprietari, quindi c'è questo gioco, quindi questi emissari vanno a casa dei proprietari dei terreni, cioè te lo dico, proprio qualche giorno fa io ho parlato con uno di loro, vanno a casa loro e gli dicono: io sostanzialmente sono capace di darti X mila euro al mese se tu cedi a mettere 30 anni in vincolo il tuo terreno. La persona dice di no e loro vanno subito a rincasare, dove dire: se non lo fai, noi applichiamo, diciamo, un dispositivo che è presente all'interno dell'IDL Energia, che mi permette, come dire, di procedere sull'esproprio del tuo terreno. E a quel punto, se ti prendo l'esproprio, ti esproprio il terreno e non ti do nemmeno i soldi. Quindi c'è quel primo livello. Il secondo livello, ovviamente, è un livello istituzionale politico, nel senso che se ne dica, oggi viviamo in una situazione dove il nostro governo regionale non ha nulla da invidiare a un ottimo governo di destra, benché si sbandieri, come dire,
le differenze cromatiche, ecco.
Le differenze cromatiche, esattamente. E quindi la regione Sardegna, con i suoi politici, possiamo dire così, denigrano i movimenti in lotta, dicendo che nessuno sa niente, che nessuno capisce, che solo loro sono in grado di comprendere e gestire la situazione e che in qualche modo la base sociale è assolutamente inutile per loro, in quanto i dispositivi che si possono attuare sono solo assolutamente dispositivi politico-amministrativi, e di conseguenza, come dire, i movimenti sono relegati a uno spazio di ignoranza, e anche quella è una forma di repressione, perché sostanzialmente depotenzi anche la voglia, diciamo, dei territori spesso e volentieri di farsi sentire. Da un'altra parte ovviamente c'è una grande miopia, quindi questori lanciano sostanzialmente all'interno dei presidi, questo lo abbiamo visto anche in altri contesti in Sardegna, lanciano batterie di celere all'interno dei presidi, all'interno dei cortei, tentando di sgomberare e smobilitare, spesso e volentieri facendo anche dichiarazioni pubbliche estremamente fallaci, cioè motivando gli interventi repressivi da parte delle forze dell'ordine all'interno di una cornice sostanzialmente falsa. Cioè, arrivato a un certo punto, come è successo a Oristano qualche settimana fa, dove c'è stato uno sgombero abbastanza muscolare da parte delle forze dell'ordine nei confronti di un presidio che, come dire pacifico è poco, insomma, quindi stiamo parlando di donne, uomini, signori anziani, insomma qualche bambino che tentavano di fermare la fuoriuscita da parte, l'uscita da parte del, dal porto di Oristano dei convogli inviati a implementare, come dire, la potenza di alcuni centri eolici. Il questore disse: io non ho mandato la celere lì perché sostanzialmente quelle pale eoliche andavano a rigenerare un vecchissimo impianto, di conseguenza, come dire, non c'era nessun tipo di violazione da parte di violazione di legge da parte dei proprietari, diciamo così, di questa grande azienda che si occupa di pale eoliche. In realtà, due giorni dopo si è scoperto che quelle pale andavano in realtà a costruire un nuovo impianto, sostanzialmente, a rigenerarne uno già presente, ma con un'attività di implementazione, di conseguenza ufficialmente non prevista da questo DDL che è stato fatto dalla Regione Sardegna qualche settimana fa, che blocca per 18 mesi l'implementazione e la costruzione di nuovi impianti. Quindi, come dire, il meccanismo repressivo si muove a 360 gradi. Io dico la cosa molto interessante che proprio quattro giorni fa, in concomitanza anche con varie piazze, nazionali, ci sono state delle manifestazioni anche a Cagliari contro il disegno di legge in discussione in Parlamento, insomma. E più di 50 associazioni, soprattutto di stampo civile, mettiamolo così, e civico, si sono presentate a Cagliari per una manifestazione abbastanza importante. Di conseguenza la sensibilità e la paura che i nuovi DDL repressivi possano, come dire, i nuovi DDL sicurezza possano andare a reprimere con forza qualsiasi forma di dissenso, è un tema che sta girando anche all'interno del mondo associazionistico, quindi anche al di fuori della dimensione, passami il termine, più dei compagni e delle compagne.
Certo, ma tra l'altro, appunto, da un lato, dalle nostre parti conosciamo molto bene il modello degli espropri, essendo la Valsusa un quadrante su cui sono stati implementati, sperimentati rispetto appunto alle grandi opere, riscontrando appunto però anche un contrasto e la sperimentazione di strategie di intervento che vediamo in qualche modo riprodursi anche in parte all'interno della rivolta degli ulivi. Vediamo appunto, come dicevi, però parallelamente estendersi queste nuove frontiere normative, di legislazione, di costruzione di strumenti nella cassetta degli attrezzi della repressione contro chi lotta sul fronte delle opere strategiche, secondo me appunto anche in un'ottica più estesa rispetto appunto al DL 1660, che appunto va a normare, tra le altre cose, anche l'introduzione di reati specifici con pene pazzesche per chi si mobilita contro appunto opere infrastrutturali di questo genere. Vediamo, da un lato appunto la spinta probabilmente della moltiplicazione dei cantieri del PNRR e via dicendo, ma probabilmente essendoci anche il ministro Crosetto all'interno di questa trimurti che è andata a produrre questo apparato repressivo, normativo repressivo, abbiamo appunto il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa, e probabilmente da un lato lo vediamo più in generale, la cosiddetta autonomia energetica è un fenomeno, è un epifenomeno anche degli scenari geopolitici e dei conflitti in corso. Dall'altro è anche probabilmente un substrato di strumenti repressivi che si attiva in previsione di un altro grande capitolo di investimento, che sarà quello sul nucleare, che sicuramente torneremo a dover contrastare come modello. Appunto, gli interessi in campo sono diversi. Uno che citavi appunto tu è la concentrazione non solo sul territorio sardo, ma anche proprio a livello di grandi impianti, che in qualche modo è qualcosa che è, diciamo, è la reazione, è l'applicazione reazionaria di un modello oligopolistico predatorio della centrale rispetto a quella che potrebbe essere una caratteristica dell'eolico, del solare, che è la invece autonomia decentralizzata. Quindi cercare di costruire un modello che sia funzionale alla riproduzione degli assetti dell'economia del capitalismo energetico, perché ovviamente ha piccole start-up, come dicevi tu, Scirocco Prime SRL, o a grandi attori che poi fanno il broking energetico, come appunto Enel, Terna e via dicendo, conviene che ci siano strutture di questo tipo. Quindi ecco, quali sono secondo te i modelli che vengono tutelati?
Allora, diciamo, tu hai fatto una carrellata perfetta. Io aggiungo solo due cose, diciamo, due spunti, diciamo, da un lato un po' più tecnico e dal lato non narrativo. Rispetto, come dire, a quelle che sono in generale gli interessi in ballo, abbiamo detto appunto aziendali, nazionali, lobbistici, internazionali, da quel punto di vista, per quanto riguarda la Sardegna, 2 anni fa è uscito una graphic novel molto bella a firma di un compagno novelist che si chiama R. Push, una graphic novel che si chiama Faula Birdi, che in sardo vuol dire la bugia verde, insomma. E all'interno di questo di questa pubblicazione molto bella, curata da Recommon, dai compagni di Recommon, si evince benissimo, come dire, loro raccontano benissimo, R. Push racconta benissimo quali sono gli interessi locali. Sono interessi prima di tutto di una politica che soprattutto all'interno del mondo del green riesce a avere il piede da una parte e il piede dall'altra, il piede all'interno del mondo delle lobby che sfruttano denari, che distruggono i territori, e allo stesso tempo al piede dall'altra parte, nel mondo delle energie rinnovabili, del mondo della green economy, della grande bugia. Ti faccio l'esempio in Sardegna, qua stiamo parlando di partiti che sul nazionale sostengono, come dire, l'energia verde, che fanno comizi e politiche quantomeno apparentemente progressiste, che invece con i loro rappresentanti seduti in regione, dei partiti verdi, dei partiti della sinistra, che non è solo quella del PD, diciamo così, stanno all'interno seduti all'interno della regione e fanno, come dire, sponda alle grandi lobby e alle grandi multinazionali. Ci sono temi che legano, secondo me, la dimensione civile e militare. In Sardegna questo è un punto importante. Oltre alle paleoliche, noi abbiamo la grande vertenza sul Tyrrhenian Link, che alcuni avranno sentito, quindi questo grandissimo cavo di energia elettrica che parte da una parte all'altra del Mediterraneo, che passa in Sardegna devastando numerosi territori e che sostanzialmente servirà a chi? Questo noi non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che questo cavo fa match con questo grandissimo cavo che parte da Israele e arriva a Golfo Aranci nel nord della Sardegna, che porta energia e allo stesso tempo trasferisce, come dire, la potenzialità della fibra di internet per poter trasmettere dati con diciamo potenze inenarrabili, superiori ai 5 gigawatt, ai 5 giga al secondo. A fianco a questo, come dire, tutte queste formule, diciamo così, di avanzamento tecnologico servono e vengono sbandierate dalla regione Sardegna in questo momento, perché serviranno all'industria bellica, perché finalmente potremo fare la guerra simulata in Sardegna, così ci dice la TOD, e immaginare le servitù militari, come servitù militari anche loro green, anche loro ecosostenibili e sostenibili. Questa è la dinamica, diciamo così, di narrazione. Quindi abbiamo tutti questi soggetti messi in campo, le grandi lobby, la politica locale legata alla politica nazionale. Ricordiamoci che la nostra presidente della regione, Alessandra Todde, sedeva con Pichetto Frattin tempo fa nei tavoli dove si scriveva il DDL Energia, che poi ha portato a questa devastazione, e che proprio alcuni giorni fa, durante una dichiarazione pubblica a un convegno a Desio, in un paese importantissimo anche da un punto di vista simbolico in Sardegna, dice: io probabilmente ho sbagliato, perché in quel momento sedevo al tavolo politico rappresentando le grandi aziende, le grandi multinazionali dell'energia, e non mi sono resa conto di quello che stavo facendo in Sardegna.
Guarda, sei stato veramente efficace nel ripulire la cosmetica della politica locale e nazionale. Molto interessante anche quanto dicevi con la relazione con i nuovi sistemi d'arma, sostanzialmente, tra l'altro ne parleremo proprio nell'approfondimento successivo, questa relazione fondamentale tra una ripolarizzazione geopolitica e parallelamente una che comporta una forte ristrutturazione geotecnologica, geoenergetica. Tutto questo va letto all'interno di un unico scenario. Aggiungerei solo che, tra l'altro, negli ultimi anni è emerso anche con una certa evidenza come le grandi organizzazioni criminali siano molto interessate da questo modello di transizione energetica, sia per la questione delle grandi opere, sia per il discorso degli incentivi e via dicendo. Giusto per aggiungere ancora un vettore a questa traiettoria.
Poi, guarda, ti dico una cosa, ora può sembrare una banalità, è pure una cosa pallosa, cioè non per forza dobbiamo ritornare a, come dire, a rileggerci i testi della biopolitica, insomma, di Michel Foucault, ma se una cosa che lui prende, e ti dico, come dire, me lo ricordo anche durante il periodo dell'emergenza rifiuti in Campania, sul collocamento tra gli inceneritori e discariche e cose del genere, cioè la questione è che la Sardegna è una regione oggi con a stento 1,5 milioni di abitanti, praticamente è vuota. La dimensione, come dire, di scelta, di posizionamento di quelle che possono essere diciamo centri di stoccaggio scorie, strutture militari, paleoliche, agrivoltaico, fotovoltaico, discariche normali, inceneritori, future piccole, medie, grandi, quello che deve essere centrali nucleari, è una dimensione che guarda il numero della popolazione, è una dimensione demografica, e a fianco alla dimensione demografica c'è la dimensione, come dire, di disaffiliazione della popolazione, problemi legati alle economie base, quindi il problema del lavoro, il problema della disoccupazione, e quando loro individuano quei luoghi, quando loro decidono, come dire, che quella è una regione sostanzialmente che ha numerosi problemi ma è totalmente spopolata, allora lì arriva l'assalto. Lo è successo nei piccolissimi centri del Beneventano durante l'emergenza di rifiuti in Campania, fu tremendo, dove si fece un ragionamento di quante persone abitavano in quella zona e di quante persone potessero, diciamo, opporsi a quel tipo di opere. E così sta succedendo in Sardegna, e lo sta succedendo da anni, insomma. Faccio un ultimo inciso: noi di questa roba ne parlammo, cioè di quello che era l'assalto dell'energia rinnovabile ne parlammo 4 anni fa, quando ci fu questo grandissimo incendio nel Montiferru, che andò addirittura, diciamo, sulle cronache nazionali, dove fu devastato un patrimonio storico e naturalistico importantissimo, una zona molto importante perché molto esposta anche al vento, e noi ci dicemmo subito: se la politica locale non interviene, noi avremo l'assalto dell'eolico su questi territori, e chi ha in proprietà quei territori, vedendosi distrutto tutto e non vedendo un'assistenza da parte della politica sulla ripresa dell'economia agricole, turistiche, non solo, deciderà in qualche modo di svendere o dare in concessione i propri territori a queste grandi multinazionali. Così è successo e così sta succedendo, e questo è estremamente drammatico.
Allora, Luca, io ti ringrazio, sei stato veramente chiarissimo. Cercheremo di tornare a sentirci, ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti restiamo assolutamente in contatto. Penso sia un tema da portare avanti anche nei prossimi mesi, ovviamente, perché l'orizzonte temporale, oltre a quello demografico, è un altro di quelli da tenere in considerazione nell'evoluzione delle lotte. E quindi ti ringrazio davvero, a presto,
grazie,
e buona lotta.
Grazie all'opportunità, diciamo, noi c'è il bel tempo in Sardegna, non andiamo in vacanza, continuiamo a portare avanti le nostre lotte, le nostre battaglie. Anzi, io dico a tutti i compagni e le compagne: se passate in Sardegna, contattateci in qualche modo, insomma, veniteci a trovare, dateci un sostegno, come dire, incrociare le nostre vacanze con delle belle esperienze anche di movimento, di lotta, di socialità. Lo sapete tantissimo voi su in valle, insomma, è sempre bello, lo è bello anche qua in Sardegna.
Ecco, quali sono le coordinate per incontrarvi?
Beh, sicuramente una coordinata importantissima è quella che ci sarà a fine agosto, lo potete trovare su anche i social network, diciamo così, sicuramente il campeggio di Afforas, la rete antimilitarista, quindi un campeggio di riflessione collettiva e generale. Per il resto, se passate in Sardegna e passate nel Montiferru, nella zona centro occidentale della Sardegna, potete tranquillamente passare a Seneghe, cercare il Comitato Montiferru, o piuttosto Comitato Tutela Montiferru, o piuttosto, come dire, andare sempre sulle pagine social, che sono estremamente utili, andare a cercare quello che sono i comitati su Entunus, per esempio, che è una rete di comitati che sta battendo contro l'eolico. Insomma, ormai, poi vi dico la verità, dove andate in Sardegna oggi è un fiorire di comitati, quindi basta chiedere veramente e troverete qualche compagno o qualche compagna, diciamo, pronta ad accogliere, per fare quattro chiacchiere, diciamo, e condividere le cose belle e le cose brutte, insomma, che stiamo vivendo.
Un bel segnale di estensione del conflitto. Grazie ancora, un abbraccio, buona lotta.
Buonasera a tutti.